dribbles, puts up the three, won't go. Rebound to Saul, kicks it out to Odom. Odom throws it ahead. The Lakers repeat.
Murray moves down into the left corner, starting to find some traction. Oh, Kobe Bryant slammed up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speaker Corner. Saluto subito i miei compagni. Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Giuseppe.
Ciao Mammut, ciao a tutti.
Incredibilmente ce l'abbiamo live dopo tanto tempo. Ciao Nello.
Ciao a tutti, maledetti.
È un ospite a sorpresa, tifoso di una squadra che gioca nella Mile High City. Ciao Jack.
Buonasera a tutti, ciao.
Passiamo come al solito rapidamente in rassegna quelli che sono stati gli impegni settimanali. Si partiva con la sfida a Fort Alamo, dove affrontavamo gli Spurs. Il record degli Spurs è negativo come non mai, 6 vittorie e 11 sconfitte. È stata una partita dai ritmi inizialmente blandi, un primo tempo equilibrato. L'unica notizia eclatante penso sia stato Rondo a segno con 2 triple. Il parziale i Lakers l'hanno piazzato tra terzo e quarto quarto, con un parziale appunto di 37 che ha chiuso rapidamente la gara. In dominazione per tutta la partita LeBron, con una doppia doppia da 33 punti e 14 assist, sempre molto attivo, molte volte in penetrazione, marcato, se così si può dire, dal DeRozan, ha abusato del vantaggio fisico. Un Davis invece che dopo gli elogi che gli avevamo tributato nel podcast precedente ha sparacchiato col jumper, ha chiuso con 19 punti, non tirando benissimo, ma ha aggiunto 12 rimbalzi, 6 assist, 2 stoppate e 2 rubate. La vera notizia della giornata però appunto è stato che per la prima volta, probabilmente era quando i Lakers, Rondo ha disputato una gara degna con un plus minus positivo, più 13, e un net rating positivo di più 24 e un 3 su 3 dall'arco. Quindi con questa notizia shock lascio la parola a Nello per la partita con i Pelicans.
Beh, la partita con i Pelicans è stata una di quelle classiche partite da contender in trasferta. L'idea è stata, cioè l'approccio è stato decisamente poco maturo, diciamo, pronto per una squadra che punta a vincere per stadio grosso, però poi, come succede spesso ultimamente, siamo riusciti a rientrare e nel terzo quarto siamo riusciti praticamente a riagganciare dopo uno svantaggio che era andato ben oltre 10 punti, e per un apporto positivo di Kuzma, in particolare 3 punti verso la fine del match, ma in particolare alla fine questo è stato un match dove dal punto di vista di volume Davis e LeBron si sono letteralmente presi la squadra sulle spalle, segnando il 60% dei punti di squadra. È stato molto interessante vedere la risposta della squadra a uno slump di tiro che si stava protraendo all'inizio. Abbiamo iniziato ad attaccare l'area, abbiamo fatto il 42% dei nostri tiri da dentro ai 2 metri, realizzando il 77%. Quindi siamo riusciti in una serata dove abbiamo in realtà tirato 8 su 24 da 3 a fare la scelta giusta dal punto di vista di bersaglio. Ovviamente abbiamo fatto l'ennesima vittoria in clutch time, che è una nota molto positiva, perché contro squadre un po' più deboli di te, uno dei fattori che si può allenare in queste condizioni è comunque il clutch, che resta clutch chiunque affronti. E quindi bene, i Lakers sono 9-1, 9 vinte e una persa in questo tipo di statistica, quando una palla, diciamo, quando il punteggio è molto ravvicinato. La nota fra virgolette più negativa forse di questa partita, se vogliamo guardare all'altro lato della medaglia, e che se togliamo Caruso, che ha giocato una partita spaziale, gli altri sono sembrati un pochino molli, un pochino distanti dallo standard di energia ed hustle che di solito ci hanno messo fino ad ora. La vittoria è arrivata lo stesso, bene così.
Partiamo subito con la terza partita, vai Giuseppe con i Wizards.
Sì, la partita contro Washington sulla carta poteva sembrare semplice perché gli Wizards sono una delle peggiori difese della NBA, però non è mai facile, soprattutto perché venivamo da 4 trasferte consecutive anche abbastanza dispendiose. Poi c'era anche il Thanksgiving di mezzo, quindi ci poteva essere un po' di relax nella squadra. In realtà, dopo un inizio abbastanza drammatico, i primi 3-4 minuti la squadra sembrava pensare ad altro, poi abbiamo letteralmente dominato Washington con LeBron che volava sul campo. Abbiamo difeso molto bene, soprattutto su Bradley Beal. KCP ha fatto un grandissimo lavoro, è riuscito a limitarlo molto bene, e poi spuntando la loro arma offensiva maggiore siamo riusciti a vincere abbastanza agevolmente con Green e LeBron che hanno tirato benissimo da tre, Anthony Davis che era praticamente inarrestabile nella metà campo offensiva, infatti i nostri lettori lo hanno eletto come l'MVP della gara, e poi questa vittoria è stato anche il 10° successo consecutivo e quindi ha culminato il grandissimo inizio di stagione dei Lakers, che è stato uno dei migliori inizi della storia di questa franchigia, e stiamo parlando di una franchigia che, come sappiamo tutti, ha avuto diverse squadre vincenti, e quindi è una nota ben più che positiva.
Domenica si giocava al mattinè allo Staples e venivano a farci visita i Mavs. Com'è andata, Luca?
Purtroppo non è andata molto bene. C'era appunto la rivincita della partita dei primi di novembre, vinta dai Lakers a Dallas all'overtime. Questa volta i Mavericks sono arrivati molto agguerriti e il risultato non è stato positivo. La partita è anche iniziata bene per i colori giallo-viola perché è stato molto buono l'approccio alla gara, buona intensità in difesa e molta attenzione su Doncic, cioè sulle sue linee di passaggio. I Lakers sono arrivati fino al più 10 dopo i primi minuti di gioco, con una buona vena offensiva da parte di Danny Green che ha messo 8 punti, più Davis e LeBron difficilmente arginabili. Da lì, con l'ingresso delle due panchine, la partita è cambiata. I Mavericks hanno ripreso coraggio, si sono riavvicinati, hanno rimesso la partita sui binari dell'equilibrio fino a metà tempo, chiuso col più 3 dei Lakers. Secondo tempo, blackout totale. C'è stato un parziale di 28 punti a 5 per iniziare il terzo periodo a favore dei Mavericks, che dice tutto. E in questo momento della partita diciamo che realmente nulla ha funzionato, perché in difesa sono stati concessi dei rimbalzi offensivi, le rotazioni sono state piuttosto lente sui tiratori, con i Mavericks che hanno segnato più volte dall'arco. Mentre in attacco gli aggiustamenti di Carlisle sono stati decisivi, c'è stata la zona dei Mavericks che i nostri non hanno saputo leggere, l'attacco è stato molto statico, ci si è accontentati di tiri da fuori con poca circolazione del pallone e tiri mai messi a segno. Oltretutto c'è anche stata una reazione emotiva non positiva, perché a seguito di un paio di fischi contestati da parte dei Lakers sono anche arrivati due tecnici e molte proteste. Da lì più 20 per Dallas, c'è stata una piccola reazione emotiva grazie a un paio di triple di Caruso, si è tornati al meno 10, ma mai realmente vicini per impensierire Dallas, soprattutto perché Doncic in quel momento lì ha fatto vedere veramente di essere un futuro fuori classe per i prossimi anni per noi appassionati di pallacanestro, perché ha veramente mostrato un talento notevole, e quindi bravi Mavericks, bravo Carlisle e soprattutto bravo Luka Doncic, che hanno meritatamente vinto ieri allo Staples. Ne approfitto anche per rivolgere già subito una domanda a tutti voi e vi chiedo: ma i Mavericks secondo voi sono contender o sono solo una buona squadra?
Contender ancora no, secondo me. Gli manca un'ala, secondo me, un'ala di alto livello, sia che possa marcare i grandi scorer avversari. Mi viene in mente Kawhi, LeBron stesso. Nella Western Conference ci sono giocatori di questo tipo che gli possono fare davvero male in una serie di playoff. E secondo me sono ancora un po' corti, e poi bisogna vedere anche Doncic alla prima serie di playoff, quando ci saranno una serie di aggiustamenti da parte delle squadre avversarie, quando lo raddoppieranno sistematicamente sul pick and roll, come tra l'altro abbiamo fatto noi ieri nel primo tempo, ed è stata una strategia che ha funzionato benissimo. Poi capisco che sia un po' dispendioso e è difficile da fare per tutta la partita, però ai playoff sono curioso di vedere come le squadre avversarie marcheranno Doncic e come se la caverà lui.
Luca, ancora una domanda. Diciamo che Carlisle l'aveva quasi impacchettata già la prima volta e questa volta ce l'ha fatta, ecco, complice nessun fischio dubbio, e non siamo arrivati punto a punto, non abbiamo potuto mettere una tripla all'ultimo. Cos'è cambiato dal nostro punto di vista rispetto alla partita che abbiamo vinto neanche un mese fa?
Sicuramente c'è stato appunto un 8 minuti di buio totale, e regalare 23 punti a un avversario forte, solido, che vuole vincere nella NBA non te lo puoi permettere. Sicuramente la zona di Carlisle, a mio avviso, ha compromesso molto la fluidità dell'attacco all'inizio del terzo periodo. Non si è più riuscito a trovare Anthony Davis come nel primo tempo, che aveva dominato nel pitturato, e il pallone è circolato davvero molto molto poco. Però ripeto, mi sembra che al di là degli evidenti meriti di Carlisle e dei Mavericks, c'è stato proprio un momento in cui si è un attimino spenta la luce, e oggettivamente può succedere, ci può stare.
Troppo nervosismo secondo me c'è stato, e forse è la prima volta durante l'anno in cui, come dicevi tu prima Luca, non abbiamo avuto una vera reazione emotiva. C'è stato un certo punto nel terzo quarto che Anthony Davis sembrava giocasse più per cercare il fallo che per segnare. È diventata una specie di guerra contro l'arbitro, è stato un chiaro sintomo di nervosismo e di forza mentale che questa volta non è stata eccellente. È la prima volta durante l'anno, secondo me.
Posso dire che questo atteggiamento un pochino, diciamo, è merito o colpa di LeBron, che nelle ultime partite, come avevamo detto, è un pochino in lotta con gli arbitri, non gli fischiano effettivamente molti contatti, e probabilmente questo sta iniziando a innervosire un pochino tutti. Un LeBron un po' più nervoso di altre volte, a fine primo tempo c'è stato quella specie di capannello in cui non so se è venuto fuori che cosa abbia detto ai compagni, però probabilmente ha percepito che non c'era fino a quel momento lo sforzo che lui riteneva dovesse esserci per poter portare a casa la partita.
Sì, ha detto a Green che non deve farsi, che stava tornando, diciamo, verso la metà campo offensiva come se stesse facendo jogging. Invece doveva essere più pronto.
Giustamente bacchettato Green. Mettiamo un attimo in pausa l'argomento Lakers, perché come anticipato questa sera abbiamo un tifoso Nuggets a roster, squadra attualmente seconda ad ovest, miglior defensive rating della Lega. Per ulteriori numeri lascio la parola a Jack, prego.
Allora, intanto un ringraziamento a voi di Lakers Speakers Corner per l'invito che mi avete rivolto. Niente, di questi Nuggets che cosa c'è da dire? Bella partenza per quanto mi riguarda, perché non siamo soliti partire troppo bene. Abbiamo sempre avuto degli inizi interessanti, almeno negli ultimi due anni, per poi diciamo avere un flesso in inverno e un rush finale importante. Invece quest'anno siamo riusciti a iniziare bene, siamo 14-3, che è un signor inizio. Abbiamo perso delle partite a volte anche in maniera stupida, come ieri sera o l'altra sera, non ricordo se fosse un giorno o due giorni fa, con i Kings, in cui ho sentito dire prima che non si possono concedere 20 punti a una buona squadra in questa NBA. Bene, i Nuggets l'hanno scoperto a loro spese, visto che erano avanti di 22 punti nel primo tempo. Si sono fatti rimontare da Kings, si sono fatti stoppare nel possesso che avrebbe potuto mettere fine la partita, overtime e palla persa sul possesso decisivo. Quindi diciamo a volte pagano anche un po' di ingenuità, se così la vogliamo chiamare. Chiaramente si parla di una squadra che, nonostante l'anno scorso si sia arrivata alle semifinali di conference e sia uscita a gara 7 pur avendo avuto un sacco di possibilità per vincere gare e serie con Portland, è ancora molto giovane. Io sinceramente mi sono appuntato un po' di statistiche che volevo discutere con voi. La prima riguarda ovviamente il grande Jokic, il grande in tutti i sensi peraltro, che si dice sempre sia un pessimo difensore. Ebbene, non sono qua per dire che anche non è vero, anzi, vederlo in difesa sui piccoli, sulle penetrazioni, mi fa veramente incavolare un sacco, perché non si impegna minimamente. Praticamente la protezione del ferro di Jokic è stare lì a un paio di metri. Tuttavia, sorpresa delle sorprese, sono andato a ricontrollare tra i centri quale fosse il centro con il miglior defensive rating. Ebbene, bene, fra quelli con almeno 10 gare e 20 minuti, il vecchio Nicola è ben quinto. E è chiaro che in questo tipo di statistiche interviene molto il lavoro della squadra, ma c'è un sacco di intangibles che lui sa fare, cioè quello di, anziché essere semplicemente un protettore del canestro, diventare un intercettore. Fa un sacco di roaming offensivo che, ahimè, non lo fa per sua scelta, ma perché non ha la velocità di piedi per stare con ali grandi e centri più veloci di lui, ma è un giocatore molto intelligente e legge molto molto bene il gioco. E volevo da voi un'opinione su quale potrebbe essere il risultato di un matchup tra lui e Davis.
Io credo che Davis non amerebbe giocare contro di lui, perché lo ha detto più volte che se lui preferisce non incontrare questi centri grossi che lo costringono a marcare il post up, quindi non lo vedrei così favorevole come matchup contro Jokic per Davis. Dall'altro lato del campo però sicuramente per Jokic non sarebbe ovviamente facile marcare un lungo così mobile e così atletico, soprattutto come Anthony Davis. Sarebbe molto interessante, però credo che Davis potrebbe soffrire il gioco in post di Jokic.
Sì, e spesso infatti il punto è che il miglior gioco offensivo dei Nuggets sia quando il lungo, che sia Jokic o Plumlee, riceve il post up. Sono entrambi due buoni passatori, per gli occhi si può dire anche ottimo, e riescono a giocare molto bene queste situazioni. Secondo me, per quello che ho visto nelle partite dei Nuggets, l'obiettivo dei Lakers dovrebbe essere di farli ricevere, anziché in post-up, al gomito. Perché quando ricevono palla al gomito, tutti e due hanno più difficoltà sia a metterla giù, sia a trovare dei tagli, perché c'è un po' troppa stabilità da parte dei compagni che non tagliano come dovrebbe essere.
E sì, poi tra l'altro i Lakers sono anche parecchio lunghi, quindi un eventuale matchup con Jokic al gomito che cerca i tagli per i compagni, nonostante sia un passatore sublime, forse uno dei migliori della Lega sicuramente, però contro la lunghezza delle braccia dei Lakers, in particolare di Anthony Davis, potrebbe essere più difficile per lui trovare quelle linee di passaggio sui tagli che possano agevolare l'attacco dei Nuggets.
Esatto. In più, se considerate che i Nuggets hanno un pace molto basso, il peggiore della Lega, e dovranno molto spesso giocare a difesa schierata, e quindi è un problema che secondo me sarà molto evidente durante la partita con i Lakers. In secondo luogo, volevo parlare della la gestione della gara. I Nuggets, ma lo erano anche l'anno scorso e si è visto spesso a playoff, sono una squadra che tende a iniziare molto piano, più che altro nel primo quarto, tendono a fare lo strappo all'inizio del secondo quarto con l'ingresso della second unit, che è composta, o almeno lo stato nelle uscite precedenti, da Morris, Craig, Hernan Gomez, Grant e Plumlee. E quello che volevo sentire è sulla possibilità per i Nuggets di effettuare questo tipo di strappo anche con i Lakers, chiaramente in un matchup fra due second unit.
Sì, diciamo che la second unit dei Lakers, come sappiamo tutti, non brilla proprio per efficienza, soprattutto con Rondo in campo e con il tipo di quintetto che sta proponendo Vogel ultimamente, con Rondo e Daniels e Kuzma in campo insieme. E quindi contro una second unit così forte, così capace di fare degli strappi, come ci ha appena detto Jack, credo che i Lakers potrebbero soffrire parecchio. Vedere Rondo in campo contro, non lo so, contro Morris, che è comunque un giocatore che è in continuo movimento, che lo potrebbe attaccare anche lontano dalla palla, o come gli altri, anche Beasley, insomma, non credo che sia un matchup favorevole per i Lakers, che stanno soffrendo parecchio contro le second unit avversari.
In generale non possiamo, diciamo, i Nuggets per struttura di second unit sono proprio quel tipo di second unit che noi non abbiamo ancora, a cui non abbiamo ancora trovato una risposta. In generale, soprattutto i calli di concentrazione che si sono avuti nell'ultimo periodo da parte dei nostri beniamini del Pino, li definirei così, contro giocatori che, come ha detto Giuseppe, sono rapidi, sono svegli, che hanno una buona capacità di leggere le situazioni off the ball, saranno sicuramente dolori per i nostri. Contro i Nuggets, secondo me, Vogel proverà a tenere sia LeBron che Davis almeno 35-36 minuti in campo, per provare a ridurre questo tipo di impatto proprio da giocatori che magari non sono proprio di primissimo piano, che però hanno un intendimento del cambio di ritmo abbastanza rilevante.
Sì, io approfitto della presenza di Jack per chiedergli un paio di domande sui Nuggets. Personalmente mi piace molto questa edizione di Denver, li ho seguiti molto nei playoff dell'anno scorso e simpatizzo un po' per loro, in particolare per Jokic, che è realmente uno dei miei giocatori preferiti in assoluto. Però io ho una curiosità su Jamal Murray. Dopo i playoff dell'anno scorso mi aspettavo un salto di qualità in avanti da lui, perché l'avevo visto proprio essere un po' il secondo miglior giocatore della squadra, e vista l'età mi aspettavo potesse salire quel gradino in più per essere realmente il secondo miglior giocatore di una contender. Ci sta riuscendo? A che punto è? Pensi ce la possa fare?
Allora, io su Murray sono stato abbastanza critico fin da subito. È un buonissimo giocatore, senza dubbio. Rispetto a due anni fa ha fatto un salto di qualità che non sono neanche lo stesso giocatore, diciamo. L'anno scorso ha fatto esperienza a playoffs, ha vinto da solo gara 2 con San Antonio, segnando tutto quello che poteva segnare nel secondo tempo. Ha migliorato molto il ball handling, ha migliorato le scelte rispetto anche all'inizio stagione scorsa, ma secondo me manca ancora al tiro, ma anche nella scelta dei giochi. Pecca ancora un po' di ingenuità, e infatti sono stato piuttosto critico, abbiamo deciso di dare il max. Quindi sì, sta migliorando rispetto alle aspettative che avevo io almeno, ma no, 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 non è pronto per essere il secondo violino di una contender.
Sì. Ne approfitterei per farti un'altra domanda. Io mi aspettavo, vista la situazione di roster molto profondo dei Nuggets, con bene o male decimo, undicesimo giocatore, gente come Hernan Gomez, Beasley, Michael Porter Jr., e vista la situazione di scelte, mi aspettavo potesse essere protagonisti sul mercato. Ad esempio, pensavo poteste cercare di andare a prendere Bradley Beal prima che Bradley Beal fosse blindato da Washington. Come sono le voci? Ti aspetti qualche trade? E nel caso, può essere coinvolto anche lo stesso Murray, pensi?
Dunque, su Beal avevo riflettuto anche io e pensavo che si sarebbe fatto qualcosa per l'inverno, senza prima del febbraio. In realtà non potremmo più farlo, ma l'impressione è che i Nuggets si muoveranno sul mercato. Abbiamo un sacco di asset da dare via, abbiamo Beasley, abbiamo Hernan Gomez, abbiamo lo stesso Morris che dicevano prima, in più un paio di contratti che andranno a scadere, cioè quelli di Grant che non riusciremo a rinnovare e Plumlee. Il rischio è di fare trade per vincere l'anno prossimo. La squadra di quest'anno sembra sufficientemente pronta per tentare l'assalto, diciamo, alle finals o almeno alle finali di conference contro chi ci sarà delle squadre di Los Angeles, perché almeno una delle squadre in finale di conference Ovest sia una fra Lakers e Clippers, e c'è il rischio di non trovare la giusta chimica per diciamo andare l'assalto di questo obiettivo. Poi se si faccia o meno non lo so, e se ci diventerà l'occasione giusta per piazzare degli asset, ad avere indietro il giusto, allora penso di sì. Se dovesse essere una trade per gettarsi un po' nel vuoto, allora direi di no.
Jack, io ti volevo chiedere questa cosa, perché sono rimasto sorpreso dai Nuggets, non tanto dal loro rendimento, perché un po' tutti ce li aspettavamo in vetta alla Western Conference, ma sono rimasto sorpreso dal loro rendimento difensivo, perché al momento sono la miglior difesa dell'NBA, e nonostante siano stati l'anno scorso una difesa competente, non pensavo potessero avere questo rendimento, e in particolare mi ha stupito Millsap, che credo che al momento onestamente sia addirittura come uno dei candidati per Defensive Player of the Year. Stavo guardando un po' di dati e Millsap con 96 di defensive rating è il miglior defensive rating di squadra, e quando lui non è in campo il defensive rating dei Nuggets precipita a 106. Volevo chiederti nello specifico cosa sta funzionando secondo te nella difesa di Denver e come vedi Millsap in questo inizio di stagione, che se non sbaglio ha 34 anni, comunque è un veterano di lunghissimo corso, però sembra davvero ringiovanito quest'anno.
Beh, Millsap è stato il grande acquisto, diciamo, di 2 anni fa di Denver, se così si può dire. Insomma, abbiamo firmato un giocatore 32enne a 30 milioni l'anno, e però si sta dimostrando il collante difensivo della squadra. Ha giocato un grande finale di stagione l'anno scorso, è stato infortunato al polso per un paio di mesi, da fine gennaio a fine marzo, diciamo. È tornato un po' a mezzo servizio, ma ai playoff si è fatto sentire. Si è fatto sentire come? E più che altro in difesa. Lui, con la sua esperienza e tra l'altro un sacco di anni in una squadra come Atlanta, in cui giocava con un altro grande difensore come Horford, chiaramente sa come si difende nell'NBA, ma si è saputo reinventare negli anni, essendo prima un giocatore da post, e lo è ancora, con un sacco di tecnica con i piedi, molto veloce. Si è costruito un tiro da tre piuttosto affidabile, anche se l'anno scorso a playoff ha causato un sacco di bestemmie da parte mia, perché non entravano, però ecco, è diventato un giocatore di sistema per i Nuggets. E lui, insieme al gioco difensivo, questo è John Malone, che ha lavorato un sacco in questi anni sulla difesa, per farla di diventare una buona difesa di sistema che riuscisse a coprire le carenze del top player, perché oggettivamente Jokic è un pessimo difensore, almeno sull'uomo. E sembra esserci riuscito. Ti ha messo intorno un sacco di buoni difensori. Harris, un buon difensore. Torrey Craig è stata una grande riscoperta, da contratto two-way fino a ruolo che ha adesso. Ha fatto un gran lavoro, e è una difesa che switcha praticamente su tutto, purché si parli di esterni. Anche Jokic tende a switchare, ma se lo fa lui, diciamo, il risultato non è proprio dei migliori. Però è una squadra di difensori veloci, di difensori che tengono il confronto sulla penetrazione e riescono spesso a contestare il tiro. Forse se dobbiamo trovare una pecca è che sono spesso piccoli, rischiano di collassare contro una squadra di lunghi, ma in realtà nel NBA di oggi, come ben sapete, si fa tantissimo small ball, quindi suppongo che il sistema difensivo di Malone sia stato ben pensato e sia tuttora uno dei migliori che si possono fare in giro nell'NBA.
Direi di chiudere la parentesi Nuggets, ritorniamo in ambito Lakers, parliamo in questo caso di chi siede sulla panchina, Vogel, fresco vincitore dell'allenatore del mese, e ce ne parla Luca, prego.
Sì, dobbiamo fare i complimenti a Frank Vogel, allenatore del mese per i Lakers, non capitava dal 2013, quindi la cosa meno positiva è che ci ha ricordato che sulla nostra panchina abbiamo anche avuto Mike D'Antoni, ma a volte fa bene fare un tuffo nella memoria per capire dove eravamo. E, in tutto questo, in ogni caso, è premiato il lavoro fatto fino ad ora da Vogel con un grandissimo mese di novembre. Abbiamo già parlato della difesa di squadra e dei miglioramenti fatti e di come non ci aspettassimo determinati numeri. A mio avviso, è argomento di cui volevo parlare ancora prima della notizia del premio ricevuto dal capo allenatore, e soprattutto del lavoro e dello sviluppo che sta facendo con i giocatori Vogel quest'anno. In particolare, non ero presente al podcast della settimana scorsa, ma ho sentito come avete parlato di KCP e di Anthony Davis, e secondo me è realmente frutto di un lavoro dello staff tecnico individuale sui giocatori. Il fatto che Caldwell Pope sia passato da diciamo oggetto misterioso, anche se vogliamo giocatore negativo nelle prime giornate, a giocatore positivo, e sì, dovuto a diciamo la forma del momento, il tiro che entra, ma anche proprio come lo staff tecnico gli ha trovato i suoi spazi all'interno dell'attacco e della difesa dei Lakers, come è stato spiegato benissimo nel podcast di settimana scorsa. Allo stesso tempo io vedo anche un lavoro su Anthony Davis, lo si vede dalle piccole cose, lo si vede ad esempio sulla questione del tiro da tre punti. Del tiro da tre punti, perché ora si è deciso che Davis deve provare a prenderlo, ed è una decisione dello staff tecnico. In passato per Davis questo non c'era, e se guardiamo i suoi tiri in carriera erano molto molto altalenanti, e per me in questo veramente bisogna fare un applauso a Frank Vogel. Un altro esempio è Alex Caruso. Caruso gli sta cucendo un ruolo addosso di specialista difensivo e di facilitatore lontano dalla palla in attacco. Se andiamo a vedere le partite di prestagione e le prime di regular season, Caruso anche a livello offensivo porta meno il pallone e lo tratta di meno, perché comunque un giocatore che ha delle carenze con il ball handling. Però è stato appunto inserito in un sistema dove le sue debolezze vengono attenuate mentre il suo atletismo viene esaltato, e per conto mio questo è un aspetto dello staff tecnico e del lavoro di Vogel che va al di là di quelle che sono i puri aggiustamenti tattici. Vale anche per lo stesso Howard, che è utilizzato al meglio come specialista difensivo, e ci auguriamo che pian piano riesca a portare un po' tutti i giocatori a rendere e a trovare lo spazio giusto all'interno del roster. In particolare, forse il progetto che resta un po' da vedere è Kyle Kuzma, che ha più faticato in queste settimane, però appunto io sono ottimista proprio visto il lavoro che si sta facendo, o meglio, sono ottimista che si cercherà di fare il meglio possibile.
Sì, Luca, io un po' tutti, diciamo, avevamo il timore che Vogel non avesse la giusta personalità per allenare in una squadra come i Lakers con due superstar e in un ambiente come quello dei Lakers, sappiamo tutti, ti mette addosso una pressione grandissima, a maggior ragione se il tuo vice allenatore è uno come Kidd che sa come portarti fuori dalla squadra. In realtà mi sembra che si stia connettendo molto bene con tutta la squadra e anche con le nostre star. Lo dimostra anche il fatto che LeBron fin da subito abbia sposato i principi difensivi di Vogel e abbia deciso di difendere forte sin dalla primissima partita. E poi a tal proposito mi ha stupito, cioè mi è piaciuto molto un aneddoto che hanno raccontato recentemente in un podcast di Laker Film Room, dove c'era Aaron Larswell, l'host principale del podcast ufficiale dei Lakers, che raccontava di un time out che c'è stato nella partita contro Dallas, la prima partita che avevo giocato contro i Mavs, in cui Anthony Davis va da Vogel e gli dice che secondo lui in uno degli ultimi possessi avremmo dovuto cambiare sul pick and roll che coinvolgeva Doncic, cosa che non avevamo praticamente mai fatto durante tutta la partita. Vogel accetta, diciamo, è d'accordo con questa strategia proposta da Anthony Davis, solo che decide, per evitare dei mismatch sfavorevoli, di mettere LeBron su Doncic, così quando c'è stato quel pick and roll giocato tra Doncic e Porzingis c'è stato un cambio che ha coinvolto Anthony Davis e poi AD è riuscito a contenere benissimo Doncic in uno contro uno. Ho parlato di questo episodio per sottolineare come appunto secondo me Vogel sia riuscito a connettersi molto bene sia dal punto di vista emotivo che dal punto di vista tecnico con i suoi giocatori e con le sue due star principali, ed era una cosa non scontatissima secondo me.
Assolutamente non scontata e importantissimo, appunto, come già detto più volte, l'impegno difensivo di LeBron ci ha subito fatto capire che sicuramente c'era una buona connection con l'allenatore. E quello che in realtà probabilmente mi ha stupito di più è che sta riuscendo a trovare un ruolo ad ogni role player. Bradley sembra rigenerato, sembra quasi tornato quello di Boston, fa il suo lavoro onesto, difensivo, è abbastanza costante a livello di tiro da tre, stessa cosa come già detto da Luca per Caruso. Howard, che questa settimana è un pochino in calo, forse proprio anche un calo fisico, ma il suo più o meno cerca sempre di portarlo. Fondamentalmente anche Daniels che come giocatore è particolarmente limitato, viene utilizzato nella maniera giusta. Quando in campo si prende i suoi tiri, si deve prendere i suoi tiri e si cerca di esporlo ovviamente il meno possibile in difesa. L'unico giocatore che per ora sembra non essere riuscito a trovare una sua dimensione in difesa, vabbè, da quando è nato, offensivamente per quanto riguarda questa stagione, è Kyle Kuzma. Non è vero, Nello?
Ma Kuzma adesso ha giocato più di 15 partite e il discorso dell'infortunio, della mancata preparazione, insomma, va un attimo messo da parte. E purtroppo il modo in cui Kuzma si sta calando in questa nuova struttura dei Lakers non è ottimale, perché purtroppo Kuzma ha un limite in questo senso anche strutturale. Ho fatto caso ultimamente, ci sono dei numeri a supporto, ma in realtà il discorso più qualitativo e quantitativo, che con Kuzma in campo i Lakers sostanzialmente cambiano totalmente la modalità offensiva, ma non tanto quanto per l'uomo in sé, ma perché con lui in campo andiamo pesantemente sotto al rimbalzo. E questa è una cosa che questa strutturazione di Lakers non si può permettere. Abbiamo visto che quando riusciamo a controllare i tabelloni, abbiamo la possibilità di scegliere come andare in transizione, quando andare in transizione, perché i rimbalzi li tiriamo giù quasi tutti quando siamo nella strutturazione con Davis da 4, LeBron da 3 e con un 5. Mentre invece quando c'è Kuzma praticamente la squadra sembra un attimo spezzata in termini di interpretazione della transizione. Parlavamo oggi del fatto che Kuzma poi paradossalmente è quello che tira di più in transizione di quello che tira peggio in transizione, quindi quando c'è lui in campo si tende a fare tanta confusione nella strutturazione offensiva, e questo poi, tornando al discorso di quanto Vogel dovrà fare, dello sviluppo che sta facendo, immaginiamo che Vogel sostanzialmente deve inventarsi una transizione per quando ha in campo un certo tipo di quintetto e una totalmente diversa quando c'è Kuzma a fare da 4, e secondo me questo equilibrio è difficile da trovare, no? E a questo punto io la domanda me la comincio a fare. Kuzma secondo me non sta funzionando, e la domanda la giro pure a voi, no? E adesso voi cosa fareste con Kuzma? Cioè, adesso vale un pacchetto di noccioline, no? Però magari domani si può prendere un role player che abbia caratteristiche più adeguate a questo roster. Voi che fate? Considerando che fra 2 anni Kuzma si dovrà pagare, Dio solo sa quanti soldi vorrà. Che ne pensate?
Ma rispondo io. Indubbiamente non è semplice, come spiegavi, e per conto mio in questo momento ci vuole ancora un attimino di pazienza. Poi è chiaro che alla fine bisogna sempre vedere cosa sono le due noccioline a cui tu facevi riferimento. È chiaro che se c'è possibilità di arrivare a un role player realmente importante, può avere senso cedere Kuzma. Il discorso è che Kuzma ha uno stipendio molto basso, perché è sotto i 2 milioni a stagione, e quindi è molto difficilmente scambiabile, nel senso che giocatori validi con quel salario sul mercato ce ne sono pochissimi, o sono dei rookie particolarmente positivi che sono pressoché incedibili. Quindi io la vedo molto difficile riuscire a ricavare qualcosa di realmente buono nell'immediato da Kuzma, a meno che non si apra l'occasione di creare un pacchetto di giocatori dove si possa inserire, che so, ad esempio il contratto di Cousins, che se non erro è sui 3,5 per un annuale di scadenza, o eventualmente eventualmente,
però ci sta dando tanto.
Esatto, che però sta dando tanto. Io sinceramente ripeto, Vogel sta lavorando bene e penso che almeno un 20-25 partite io a Kuzma le darei ancora tutte.
Su Kuzma è davvero difficile da interpretare, onestamente, il giocatore. A me sembra che lui vada ancora, sia un giocatore di striscia, non so se riesco a spiegarmi, cioè la giornata in cui riesce a mettere i primi due o tre tiri, allora riesce ad entrare meglio nel match. Quando invece è proprio fuori non riesce ad impattare, perché ovviamente è un tipo di giocatore che nella metà campo difensiva non sposta assolutamente, anzi rischia di essere spesso e volentieri dannoso. E quindi se non ci sono alcuni giochi disegnati per lui, e al momento ce ne sono davvero pochi, e poi il tiro spot up non gli entra, allora è praticamente inutile in campo e alcune volte è dannoso. E da questo punto di vista, secondo me, Fogel dovrà essere bravo a creare alcune situazioni a lui favorevoli, soprattutto portando dei blocchi che lo possono liberare al tiro, sia da tre punti che in avvicinamento a canestro, sfruttando quella che è la sua arma migliore, l'abbiamo detto spesso in questo podcast, ovvero il floater, e anche sui tagli a canestro. Ancora oggi è uno dei migliori giocatori dei Lakers in situazioni di taglio, e quindi dobbiamo sfruttarlo più in questo modo.
Possiamo passare oltre. Giuseppe ci voleva fare un bilancio di queste prime 20 partite, prego.
Sì, direi che ovviamente questo inizio di stagione è stato, potremmo dire, quasi strepitoso per i Lakers. Sono stati avvantaggiati da un calendario favorevole, ma senza dubbio possiamo solo che essere soddisfatti. E ci sono diverse cose che funzionano. La cosa che ha stupito tutti, diciamo, anche gli osservatori neutrali, è stata sicuramente la difesa dei Lakers, con uno schema che abbiamo più volte definito come conservativo e anche un po' old school, quello di Fogel, che spinge, diciamo, le nostre guardie avversarie contro Anthony Davis e contro i nostri lunghi, quindi difendendo il ferro. E non a caso i Lakers sono una delle migliori squadre della difesa del ferro. Concediamo davvero pochissimi punti nel pitturato. Contro Anthony Davis gli avversari tirano davvero male, anche se i dati sono un po' in calo rispetto a quando li avevamo analizzati un paio di settimane fa. Adesso tirano al ferro contro Davis con il 42%, ma in generale riusciamo a difendere molto bene il nostro canestro. Ma la cosa che mi ha stupito guardando anche i dati sulla difesa dei Lakers è che in realtà, oltre a difendere bene il ferro, riusciamo a concedere poco in termini percentuali da tre ai nostri avversari. Guardavo infatti che i nostri avversari tirano con il 33% da tre, che è un dato molto buono che ci colloca tra i migliori della Lega. E poi un altro aspetto molto positivo della nostra difesa è la capacità di generare palle perse. Siamo la seconda squadra in NBA per percentuale di palle perse generate. E questo ci consente di segnare punti facili in transizione. Soprattutto nelle ultime 10-15 partite il nostro pace è aumentato notevolmente e riusciamo a sfruttare questa nostra arma di appunto recuperare palloni e poi di andare in transizione. E qui devo dire che è LeBron il nostro vero e proprio motore del contropiede. Ormai con lo spin move in movimento, andando a destra, è diventato il suo marchio di fabbrica e riesce a generare tantissimi punti in questo modo, oppure scaricando i tiratori dall'angolo come KCP e Green, che sono efficientissimi in questo fondamentale. E poi per quanto riguarda invece l'attacco, c'è ancora tanto da lavorare, anche se sto vedendo delle cose positive, soprattutto nelle ultime partite mi ha impressionato il primo tempo che abbiamo fatto contro i Mavs, perché nonostante la sconfitta ho visto una buona circolazione di palla nel primo tempo con canestri facili al ferro e vedo comunque una squadra che cerca di fare qualcosa di diverso. Vediamo se nelle prossime settimane questa tendenza si confermerà. In generale, come tipo di attacco, siamo una squadra che genera tantissimi punti nel pitturato. Siamo secondi nella Lega appunto per punti nella restricted area e siamo molto efficienti in situazioni di taglio a canestro. Mi ricordo che uno dei principali crucci dell'attacco di Walton era il fatto che ci fossero davvero pochissimi giochi che prevedevano un taglio a canestro. Ecco, con Fogel questo non accade, anzi siamo terzi nella Lega per frequenza di tagli a canestro e secondi per efficienza con 1.45 punti per possesso. Quindi questo vuol dire che c'è un attacco più elaborato e che ci può portare dei canestri facili da questo punto di vista. Poi un altro aspetto molto positivo di questo inizio di stagione, ne parlava prima Anello, ne abbiamo parlato anche nei precedenti podcast, è il nostro rendimento in situazioni clutch. Abbiamo un record in partite che si chiudono con punteggio ravvicinato di 8-1 con un net rating di più 27. Questo ci ha consentito di vincere davvero tantissime partite, soprattutto contro squadre più scarse, dove ovviamente la forza sia fisica sia tecnica che mentale di LeBron e anche di Anthony Davis è stata fondamentale e preponderante. Nonostante questo, però, ovviamente ci sono alcune situazioni che non funzionano ancora benissimo. Una di queste l'abbiamo vista e pagata sulla nostra pelle proprio nella partita di ieri contro i Mavs. Ancora, secondo me, anche secondo un po' i dati, concediamo troppi rimbalzi offensivi. Questo secondo me è dovuto al fatto che abbiamo delle guardie che non prendono troppi rimbalzi. L'anno scorso con Lonzo e con Hart, da questo punto di vista, soffriamo poco. Quest'anno invece siamo un po' sottodimensionati e quindi tendiamo a concedere un po' troppo da questo punto di vista, bisognerà migliorare. E poi un altro aspetto negativo della nostra difesa, che è anche un po' quasi necessario visto il modo in cui difendiamo, è la difesa dei tiri spot up, dove solamente 3 squadre hanno fatto peggio di noi e soffriamo tantissimo i ribaltamenti dal pick and roll. L'abbiamo visto ieri con Doncic, che è forse il miglior giocatore della Lega insieme a LeBron nell'effettuare il cosiddetto cross court pass, cioè quel passaggio che va da un lato all'altro del campo pescando i tiratori dall'angolo. Stiamo pagando il fatto di utilizzare una difesa con il cosiddetto drop coverage. Questo libera i tiratori da 3 ed è una situazione che temo potremo soffrire molto nel corso della stagione e vedremo se Fogel riuscirà in qualche modo a porre rimedio. Poi, ultimissima cosa, per quanto riguarda il nostro attacco, prendiamo poche triple. Dicevo prima che segniamo tantissimi punti al pitturato, questo vuol dire anche che però sono pochi i canestri da 3 che riusciamo a fare, soprattutto sono pochi i tiri da 3 in percentuale con tutti i nostri tiri resi. E quindi secondo me ci sono ancora alcune situazioni dove possiamo fare meglio e quelle in assoluto dove possiamo essere più efficienti è sicuramente il pick and roll. L'abbiamo detto tantissimo, analizzato in tutti i modi il pick and roll tra James e Davis, il fatto che continuino i nostri avversari a cambiare ci sta portando a essere molto stagnanti e di forzare troppi tiri, di andare troppo in isolamento. Infatti siamo tra le peggiori squadre nelle situazioni di pick and roll quando si coinvolge il rullante, sia in termini di efficienza che soprattutto in termini di frequenza. E credo invece che sarà fondamentale coinvolgere Davis in situazioni di pick and roll dove può rollare al ferro e può essere davvero devastante. Non so
come
cosa
sta chiedendo, come sta chiedendo da un po' Vogel, che insiste sul fatto di voler coinvolgere in situazioni più dinamiche Anthony Davis.
Sì, esatto. Qualche aggiustamento in tal senso lo sto vedendo, a dire la verità. Sia ieri che nella partita contro i Pelicans ho visto che gli avversari cambiano sempre sul pick and roll, ma a quel punto invece di fermarci c'è Davis che taglia il canestro alle spalle del difensore, sfruttando anche a quel punto, visto che c'è stato il cambio, la differenza sia di stazza che soprattutto di lunghezza. Sia James che Rondo effettuano questo passaggio al ferro per Davis, che permettono quindi di punire gli avversari sui cambi.
Ottimo, direi di passare al pronostico di quelle che saranno le partite di questa settimana. 3 trasferte, una appunto a Denver, una nello Utah, una a Portland e poi mattinè allo Staples contro Minnesota. Facciamo subito un giro di pronostici e partirei chiedendo il pronostico di Lakers at Denver Nuggets a Jack.
Io vedo i Nuggets favoriti in questo momento, almeno in regular season. Finché ci incontreremo in regular season, vedrò meglio i Nuggets, poi purtroppo no.
Perfetto, adesso solito giro di pronostici, vai Luca.
Bene, parto io. Di solito sono sempre ottimista. Onestamente, adesso la vedo veramente dura per come si sta mettendo col calendario. Io dico due pari perché giocare a Denver è sempre complicato per l'altitudine. Poi c'è il back-to-back con i Jets, i Blazers sono in ripresa, quindi penso che ne vinceremo una di queste tre e poi si vincerà con i Timberwolves.
Giuseppe?
Io invece vedo una vittoria contro i Nuggets perché confido nella capacità di reazione di questa squadra che mi sembra molto forte mentalmente, però poi vedo due sconfitte contro Utah e contro Portland, perché sono due squadre sempre difficili da affrontare in trasferta e noi le abbiamo sempre storicamente sofferte a casa loro, proprio in tutte le versioni dei Lakers che conosciamo. E poi vedo invece una vittoria contro Minnesota a chiudere questo mini ciclo di partite. Quindi un 2-2.
Vai Nello.
Sono un pelo più ottimista, nel senso che mi aspetto contro Denver che LeBron e Davis vogliono fare uno statement game per il dominio della conference, quindi mi aspetto lì una vittoria. Credo che perderemo una fra Utah e Portland, secondo me è più probabile Utah, e vinceremo con Minnesota, quindi dico 3-1 con una sconfitta fra Utah e Portland. Forse più Utah per struttura totale, diciamo.
Voglio essere ottimista io questa volta, mi unisco al pronostico di Nello. Denver è assolutamente una partita da vincere, sia perché probabilmente si vorrà subito mettere una pezza a questo calo di concentrazione, questo diciamo passaggio a vuoto contro i Mavs. Contro una tra Utah e Portland, probabilmente nello Utah si potrebbe lasciare, anche perché in back-to-back. Portland, non lo so, non la vedo in grado di metterci particolarmente in difficoltà se scendiamo in campo concentrati, la portiamo a casa e in casa contro Minnesota spero non ci siano problemi, quindi 3-1 anche per me. Bene, direi che siamo arrivati in chiusura. Io saluto rapidamente tutti, ringrazio prima di tutto il nostro ospite. Ciao Jack.
Ciao, grazie mille per l'ingresso nel podcast, è stato veramente un piacere.
Ciao Nello.
Ciao a tutti. Ciao,
Ciao Giuse.
buonasera a tutti.
E ciao Luca. Ciao
Ciao a tutti.
a tutti e appuntamento alla prossima settimana.
Quindi, cari miei magazzinieri di YouTube, fate quello che volete, ma tanto non mi fermate, perché io sono un caterpillar. Se anche togliete i video da YouTube, restano sempre su WhatsApp e su Telegram. Toh!